Buonasera a tutte e a tutti, benvenute, benvenuti a Lucia e Siesta, la casa delle donne Lucia e Siesta. E io lo dico subito che sono emozionatissima proprio da un livello personale e da un livello collettivo, diciamo, di Lucia. Sono emozionata e contentissima e contentissime di ospitare la presentazione di Violeta Corazon Maldito. Con noi abbiamo Virginia Tonfoni, qui alla mia sinistra, che è tante cose, scrittrice, insegnante, giornalista di fumetto, e ci siamo già conosciute. Lei è già stata con noi qui alla casa nella presentazione di Veridad di Lorena Canottiere, nell'ambito di un'altra iniziativa che si chiama Al di là degli stereotipi. Abbiamo Alessio Spataro, fumettista e disegnatore satirico, dove già abbiamo ospitato la presentazione di Biliardino, l'ho sfidato a Biliardino. Abbiamo con noi Roberto Trenca, che è rappresentante in Italia della Fondazione Violetta Parra, ma è anche un musicista, un chitarrista con la passione della musica popolare italiana e sudamericana, e collabora da anni con Isabel Parra. E alla mia destra Rita Petruccioli, anche lei illustratrice e fumettista, e con cui ormai da un anno e mezzo, un paio d'anni che collaboriamo anche a questo percorso che è Al di là degli stereotipi. Parlavo di un'emozione che parte anche dal personale, perché io Violetta, e la storia di Violetta è una delle prime cose che ho conosciuto quando sono venuta a Roma. Io sono pugliese e quando mi sono trasferita a Roma, nel mio collettivo alla Sapienza, avevo questo compagno cileno che, insomma, era venuto negli anni Ottanta per, insomma, una serie di problemi che si vivevano ancora, no? Per tutta la storia della dittatura in Cile, e lui mi ha fatto conoscere le canzoni di Violetta Parra. E nel mio andare in Cile, la cosa che ho voluto fare è sedermi sulle scale del Palazzo della Moneta con la musicassetta e le canzoni di Violetta. Quindi per me è proprio, sia a livello personale che poi per Lucia, dove comunque questa presentazione rientra in tanto del lavoro che noi cerchiamo di fare a Lucia, che abbiamo fatto per esempio con ritratti di donne che hanno fatto la storia, ma che spesso sono rimaste, no, dietro le quinte, che quindi ci piaceva svelare, no? Far uscire, far conoscere veramente, e questo devo dire, no, che l'ho ritrovato in questo bellissimo libro, anzi nel ragionamento di Violetta. Poi leggeremo dei tratti, ma nella sua, proprio nella vita sua, no? nella determinazione, di come ha vissuto, ha voluto vivere la vita, e la libertà e l'autonomia di questa donna. E c'è anche tutto il lavoro che stiamo seguendo, per esempio, no, su Al di là degli stereotipi, perché qui dentro si vedono anche del lavoro sulla trasformazione di concetti, no, di idee che si hanno sulla donna, e grazie anche alla sua tenacia di seguire il suo desiderio, no? Lei dice: la musica è la mia vita, non è una cosa che mi piace, che faccio, un lavoro, ma è la mia vita. E, insomma, quindi, nella in quello che anche lei poi ha rappresentato, perché col suo lavoro è comunque un simbolo di quello che è stata anche la resistenza, no, alla dittatura cilena, e il risveglio che ha aiutato il risveglio del popolo, insomma, cileno. Ora io mi piacerebbe capire subito un po', farci raccontare da Virginia e da Alessio come è nata, no? Come nasce l'idea di fare una biografia che non è una classica biografia, non è che abbiamo, no, una cadenza cronologica, quindi voglio, sicuramente sarà interessante sentire come è nata l'idea e come è anche stato il percorso che vi ha portato, no, fra la parte di studio, di scrittura, la parte fumettistica, e siamo ansiosi di sentire.
Grazie, lo dico io per tutti e due per ora, grazie dell'ospitalità, grazie di essere così tanti. Per noi, vabbè, è una data simbolo, a mezzanotte scoccherà, oltre alla mezzanotte sarà anche il 4 di ottobre, quindi il 100° compleanno di Violetta. Oggi siamo stati all'ambasciata e essere qui dopo essere stati all'ambasciata è secondo me un valore aggiunto, perché abbiamo toccato la zona del tutto istituzionale e questa casa dove si fanno delle cose che spesso le istituzioni non fanno, e quindi insomma grazie due volte. E per rispondere alla domanda di Angela, che un po' insomma cerca di ricostruire come è nato, immagino, questo libro, il progetto nasce da un piccolo fallimento editoriale precedente, perché nel 2013 il Manifesto Libri mi aveva proposto, cioè più che avermi proposto, aveva, diciamo, ideato una collana di scritture femminili del Novecento che non fossero direttamente legate a scrittrici, ma a donne vissute nel Novecento che avessero lasciato una testimonianza scritta e che fossero legate alle arti e alla cultura in qualche modo. E io avevo messo gli occhi, e pure direi le mani anche, su un testo molto importante che è il libro Maior di Violetta Parra, ed è la fonte principale che poi ha portato al nostro libro. Il progetto della collana sulle scritture femminili, che si doveva chiamare Le Irregolari, questo non l'ho mai detto ma mi sembra importante dirlo, proprio per un discorso anche di poca conformità della traiettoria di Violetta alle traiettorie consuetudinarie e femminili. La collana non vide mai luce. Però io mi occupavo di graphic novel, organizzavo un festival a Livorno, e quindi mi venne a mente di controllare appunto la data di nascita e di morte anche, perché c'è questa coincidenza, che dopo questa doppia ricorrenza. Violetta è anche morta nel 67, quindi è il cinquantennale della morte quest'anno. E scoprì che appunto che il 2017 era un anno particolare rispetto alla vita della poetessa cilena, poetessa insomma un po' limitato comunque, alla vita di Violetta. E da qui nasce un po' l'idea di raccontare la sua vita a fumetti. Questo è, credo che sia in nuce un po' la nascita del progetto. E, essendo un personaggio e una biografia molto, molto complessa, e per raccontarla in immagini ho pensato subito a un disegnatore che fosse particolarmente versatile e che non andasse a gravare ancora su tanti aspetti pesanti, nel senso appunto di questa complessità un po' tragica, che è quella che generalmente è più visibile nella traiettoria di Violetta. Avevo bisogno in buona sostanza di un tratto piuttosto leggero, cioè non è che ne avessi bisogno io, ne aveva bisogno la storia, di un tratto un po' leggero, un po' scanzonato, se vogliamo. Alessio viene dalla satira, vogliamolo. Allora, vogliamo sentire anche la tua, insomma, raccontaci un po', Alessio Spataro, come accogli questa proposta di libro, questa proposta di questo progetto. Ah, Alessio, una cosa importante da dire, poi te lo lascio. No, la cosa complessa è che io sì ho pensato a Alessio Spataro, ma Alessio Spataro veniva da un'altra biografia, di ambito ispanofono perlomeno, perché aveva appena scritto Biliardino, quindi insomma era un po' azzardato fare una proposta del genere, cioè gli proponevo un'altra biografia e comunque appunto se non di uno spagnolo, di una spagnola, ma di una cilena, abbastanza sconosciuta anche lei dalle nostre parti.
Sì, intanto mi associo pure io ai ringraziamenti e all'emozione. E c'è anche da dire che noi di solito, almeno io e Roberto, siamo vestiti così normalmente, non è soltanto per l'ambasciata. E confermo tutto quello che ha detto Virginia e in pratica ti rispondo dicendoti proprio la parte successiva. Virginia, più o meno un anno e mezzo fa, mi propone questo progetto. Io avevo deciso, no, basta, non disegno più, voglio soltanto scrivere. Lei ha cercato di convincermi, ha detto, dai, Violeta, io non sapevo quasi nemmeno chi fosse. Ha insistito, una birra, un'altra, poi alla fine mi ha convinto. E, no, nel senso che io, a parte gli scherzi, mi sono incuriosito verso un personaggio che veramente conoscevo pochissimo. L'ho conosciuto soltanto all'inizio, dopo che lei mi ha proposto una storia simile attraverso diciamo, la rete, documenti bibliografici. Poi lei, Virginia, mi ha praticamente risparmiato tutto il lavoro di documentazione che avevo fatto prima per Biliardino, perché tanto l'hai fatto tu, e io mi sono naturalmente incuriosito, sempre di più affascinato. Sono rimasto sempre più affascinato verso questo personaggio che non solo è misconosciuto, almeno a me sicuramente sì, però rappresentava una parte del Cile e di quel periodo che io veramente conoscevo, pure quella, molto poco. Quindi mi ha spinto, mi ha stimolato a informarmi di più su quel periodo storico che si riferisce ovviamente al periodo precedente alla dittatura di Pinochet e anche addirittura all'elezione di Allende ancora prima. Quindi come ha detto prima Virginia bene, Violeta Parra nasce nel 1917 e muore nel febbraio del 1967. In quel periodo, diciamo, quando abbiamo cominciato a immaginare il progetto, come poterlo presentare all'editore, a me, diciamo, mi è andata subito a genio questo personaggio, ma all'editore ancora di più, perché abbiamo scoperto che l'editore conosceva perfettamente, i due editori conoscevano perfettamente questo personaggio e hanno accolto questo progetto con molto entusiasmo. Poi io, diciamo, nella lavorazione sono stato abbastanza, direi, facilitato, ripeto, da Virginia, perché ha letto e quindi tradotto dei libri su Violeta Parra che non sono editi in italiano, insomma la conosceva molto meglio di me, mi ha risparmiato un grosso lavoro di documentazione, mi ha corretto man mano che facevamo insieme la sceneggiatura e poi, diciamo, l'ho disegnato io. Il progetto iniziale, come vedrete sfogliando il libro, volevo cimentarmi un'altra volta con una bicromia come per Biliardino, stavolta nera e arancione, perché mi piaceva questo contrasto in generale, però molto si confà alla storia di Violeta, al Cile, a quel periodo, perché comunque un colore molto caldo, un contrasto molto molto profondo, e quindi era perfetto secondo noi per rappresentare una figura, no, di rottura molto calorosa, sia molto calda e molto intensa, sia nelle sue scelte positive, diciamo, che praticamente hanno contraddistinto la sua vita, sia nella sua tendenza a essere molto autonoma, anche a fare magari degli errori o comunque delle scelte molto gravi che ha pagato personalmente. Poi vabbè, l'editore ci ha detto che il Pantone 021U era il suo preferito, quindi non potevamo fare altrimenti. Perché per l'ansia io anticipo e sintetizzo, per quello.
Grazie. Io avevo sempre dall'emozione, ho scordato di presentare anche Chiara Scarpone, perdonami, che è una grande amica e artista, e che, come dicevamo, ci sarà il brindisi a mezzanotte e quindi arriveremo per il compleanno di Violeta. E quindi, diciamo, dopo la fine della presentazione faremo con Chiara, ci canterà un po' di canzoni aspettando la mezzanotte. E volevo passare la parola a Rita, e proprio insomma, guardando anche a quello che noi, no, abbiamo menzionato prima, il percorso, no, di Al di là degli stereotipi, e come in questo libro, secondo me, ci sono delle affermazioni che vengono fuori dalla vita, no, di Violetta, ma devo dire che per me almeno è uno dei libri di fumetti in cui ho trovato un po' del ragionamento che noi abbiamo affrontato, no, in questi anni, in questi due anni, in questi ultimi due anni, su come, no, come il fumetto possa avere dentro di sé anche la trasformazione, possa essere un aiuto, no, anche alla trasformazione e alla destrutturazione di stereotipi, e come in questo caso io, insomma, ho trovato molti spunti su... Ciao Elsa! Vai.
Grazie Angela. Allora, innanzitutto io sono anche io molto contenta di essere qui a questa presentazione. Questa cosa va detta, spero che lo dirà ognuno di noi, anche Roberto quando parlerà, perché ho avuto il piacere di seguire la lavorazione di questo fumetto dal momento della sua nascita, in cui Alessio mi ha detto: farò un fumetto su Violetta Parra, e io ho detto: e chi è? Ovviamente, quindi capirete che sono qui in qualità di esperta di Cile e Violetta Parra, è evidente. Spesso ne parlare mi sbaglierò e dirò Violetta con due T, perché da brava romana tendo a raddoppiare, quindi perdonatemi su questa cosa. Però tornando alle cose serie, effettivamente la storia di Violetta è una storia interessantissima, e secondo me è altrettanto interessante come voi l'avete trattata e come avete fatto attenzione a renderla portavoce di tutta quanta una serie di principi e di passaggi di trasformazione e di proprio dichiarazioni importanti in qualità di donna indipendente. Cioè, questa cosa, rispetto magari ad altri fumetti che avevo letto di Alessio, anche rispetto a Bigliardino, dove c'erano anche delle donne molto forti, cioè questo libro risulta essere proprio una dichiarazione di indipendenza e di importanza. Cioè, probabilmente era inevitabile, trattandosi di questo tipo di storia. Adesso so molto della storia di Violetta Parra, nel frattempo ho studiato. Però in realtà è molto interessante, e per esempio pensando alla rassegna Al di là degli stereotipi, sarebbe stato un libro adattissimo se non l'avessimo già presentato in questa fase. di cui parlare. E mi piacerebbe sapere se questi, come avete deciso di sottolineare questi, questi passaggi, per esempio la scena iniziale con la prostituta, oppure altri passaggi in cui lei parla con i suoi uomini, in cui risulta importante questa cosa. Mi piacerebbe sapere come li avete costruiti e magari, visto che ci siamo, anche di qual è il vostro tipo di dialogo quando, quando lavorate a, mentre lavorate al fumetto.
Ci scambiamo le mail. No, vabbè. Insomma, sì, al massimo qualche messaggio su WhatsApp. No, ma per rispondere alla tua domanda, ci sono dei personaggi all'interno della storia che sono, come quello che hai citato tu all'inizio, il locandiere che fa suonare il padre di Violeta Parra, che è ancora piccola nel primo capitolo, che assieme alla diciamo, a questa prostituta che viene sonoramente picchiata per simboleggiare proprio un per rappresentare proprio un periodo in cui era drammaticamente normale, no? La violenza domestica, non che ora non lo sia, però era veramente una cosa plateale, e succede, senza anticipare nulla della storia, però succede anche all'interno della famiglia di Violeta. Sono dei personaggi totalmente inventati, sono dei personaggi che mi sono serviti in fase di sceneggiatura per, solo ed esclusivamente per rappresentare una situazione di quel periodo, un preciso contesto sociale. Ci sono invece tanti altri personaggi, come i mariti, i compagni, il primo marito di Violeta, i successivi compagni fino all'ultimo periodo della sua vita, che ovviamente sono dei personaggi realmente esistiti. In quel caso non ho dovuto inventare nulla, ma grazie a Virginia, diciamo, alle sue ricerche abbastanza, cioè, accurate, io ho potuto ricostruire, non dico i dialoghi, perché quelli ovviamente sono praticamente tutti inventati, però gli scontri, le rotture, diciamo, le passioni, gli incontri sono tutti realmente esistiti. Quindi quegli altri personaggi hanno una funzione come quelli inventati, però sono realmente esistiti, come per esempio i due, il primo marito che era Luis, un giovane ferroviere, poi il secondo compagno, un altro Luis. Al massimo mi sono inventato questi dialoghi totalmente partoriti da noi, dalla sceneggiatura, che non hanno nessun riscontro storico, come per esempio quella battutaccia della nonna della seconda compagna, del secondo compagno, che dice: vabbè, hai fatto bene a prenderti un altro Luis, così quando fate l'amore non ti confondi. Quindi ci siamo inventati totalmente tantissimi altri personaggi che stanno anche verso la parte finale del fumetto, però abbiamo seguito più o meno la linea di raccontare quanto più in modo realistico possibile la vita di Violeta e i personaggi che gli ruotano attorno, ma soprattutto abbiamo fatto una scelta abbastanza precisa, cioè quella di raccontare quella storia in modo totalmente lineare dal punto di vista cronologico, cioè dal primo capitolo fino all'ultimo. Voi vedrete semplicemente la nascita e la morte di Violeta, quindi senza nessun tipo di accorgimento, flashback o altro. Quello è l'unico ordine che abbiamo seguito.
Sì, io volevo solo aggiungere che la scena a cui ti riferisci tu, la scena iniziale con la prostituta nella locanda, credo che ti sia servita, che ci sia servita, un po' come, se vogliamo, apripista a un sottotema, che è quello della violenza di genere, che probabilmente Violetta ha vissuto, ma che credo che abbia affrontato con estrema dignità e in qualche modo sublimato, perché quello che poi emerge, mi immagino dal libro, ma comunque lavorando sulla sua figura, è che aveva appunto un'identità e una traiettoria molto molto precise che mai sarebbero potute essere scalfite da questo tipo di incidenti domestici. Quindi probabilmente a livello narrativo era un modo per introdurre un tema o comunque un contesto, un contrasto che esiste, ma non è il tema centrale della sua vita, direi.
L'ultima piccola cosa, anche perché nel primo capitolo, siccome abbiamo dovuto sintetizzare mezzo secolo di vita in poco più di 100 pagine, era anche una necessità. Nel primo capitolo, per esempio, lei, Violeta, quasi non c'è, se non compare soltanto come neonata, come piccolissima, e il protagonista del primo capitolo è proprio il padre, questo padre chitarrista ma insegnante che spesso e volentieri si ubriacava. Insomma, era un modo per, come ha detto Virginia, per introdurre una figura che poi sarebbe comparsa, e poi sì, anche un modello negativo, ovviamente.
E, infatti, proprio sul volevo chiedere a Roberto, non solo per tutta la sua conoscenza e il suo lavoro su Violetta Parra, insomma anche come rappresentante, no, in Italia della fondazione, ma anche proprio il legame che comunque si ha per la conoscenza di Violetta, del lavoro di Violetta anche come musicista e della collaborazione con Isabel. Per esempio, io mi sono chiesta, no, voi avete fatto, no, questi capitoli che rappresentano delle fasi, e ho notato che alla fine di ogni fase, diciamo di ogni capitolo, c'è la citazione di un testo, una frase delle canzoni, no, di Violetta. E quello che subito mi ha fatto notare, che ho subito notato, è che per esempio alla fine del primo capitolo della figura del padre c'è la citazione di Grazie alla vita, che in effetti è una canzone che lei fa, esatto, dopo tanti anni, e che invece nel fumetto non solo c'è la citazione al primo, ma è il papà che dice questa frase durante il racconto. E ti volevo chiedere, ma a prescindere da poi ci rispondete anche voi sulla scelta, sulla proprio la parte, no, musicale, anche delle come sono state usate queste citazioni a seconda delle fasi, dei capitoli, se hai riscontrato, per esempio, questa è una cosa che ho notato io, però insomma, perché so, insomma, nella mia conoscenza di Violetta, so che sicuramente era una delle ultime canzoni che però è stata messa all'inizio. Poi ci saranno sicuramente tanti, nelle citazioni usate, penso che ci saranno tante forse piccole peculiarità.
Allora, devo dire che sono emozionato anch'io, perché abbiamo detto che questa cosa, mi sono molto emozionato, grazie. Ci sarebbe in realtà molto da dire, perché a parte la questione musicale, che giustamente, come hai detto tu, non è del tutto anacronistico, insomma, mettere le scene e poi il testo, perché Violetta Parra, come tutte quelle che scrivono, attingeva dalla propria vita, anche quindi dai propri ricordi, quindi non è detto che una musica che viene scritta negli anni 60 poi non si rifaccia a degli avvenimenti degli anni 40 o anni 30. Quello che particolarmente a me ha colpito del fumetto è il fatto che non c'è la classica visione dell'artista che cerca la gloria, cerca di diventare famosa, cerca di scalare, no, assolutamente non c'è tutto questo. C'è il tratto di un personaggio molto complicato, però nel senso più, diciamo, più aureo, più bello della parola. Perché? Perché non so se c'è qualche latinoamericana qui, ho sentito prima parlare, ecco, da dove vieni, posso saperlo? Dal Cile. Ecco, sai benissimo che la società sudamericana è molto tendenzialmente maschilista, e questo questa è una pecca che ha coinvolto anche l'area della sinistra, e, nel senso che ho conosciuto e conosco persone omosessuali che hanno avuto problemi, quindi immaginiamoci poi la condizione della donna all'epoca. Quindi Violeta Parra non solo ha dovuto lottare per essere se stessa, ma ha dovuto lottare per essere artista donna in un periodo in cui già adesso il Cile comunque, come accade purtroppo nella maggioranza dei paesi anche dell'Europa, ha un altissimo tasso di stupri, di violenze sulle donne, tantissimo, dovuto all'abuso di alcol, dovuto a una serie di fattori. E all'epoca lo era ancora di più. Di conseguenza Violeta Parra sicuramente è stata poi successivamente presa a simbolo e eroina non solo per quello che lei ha fatto artisticamente, ma per quello che ha fatto lei come persona. Anche perché, e questo ve lo dico con certezza perché ormai sono 11 anni che vado e vengo dal Cile, Violeta Parra non voleva essere il simbolo politico di nessuna parte. Assolutamente, lo è stata naturalmente, ma non si è mai, diciamo, schierata apertamente con qualche parte politica. Anzi, il ruolo che ho io e che ha in parte alla figlia è quella di stare attenti a non mettere Violeta Parra dove Violeta Parra non c'entra, cosa che spesso è accaduta per esempio negli anni '80 o dopo la sua morte, forse dopo Quindi il fumetto è riuscito con una sintesi notevole, perché veramente la vita di Violeta Parra è stata qualcosa di pazzesco, considerando che una donna negli anni 50-60 decide di attraversare un continente, andare da un continente all'altro, insomma come se stesse prendendo l'autobus. E questo ha marcato a vita il Cile, che è ancora diviso. Il Cile è ancora diviso politicamente. E, però quello che a me ha sempre colpito, anche come musicista, è il vedere veramente quello che lei ha scritto nei suoi testi, cioè il mio canto è il canto di tutti. Io ho assistito a scene veramente toccanti quando in alcuni concerti in Grecia, ad Atene, oppure in Svezia, a Malmo, posti improbabili, comunità di cileni si riunivano piangendo, cantando queste canzoni. Allora tu là capisci il valore di Violeta Parra, assolutamente trasversale, totalmente trasversale, senza epoca, senza età. E quindi spero che questo fumetto possa, diciamo, ridare quello che lei ha dato perlomeno a una parte dell'Europa che la conosce. Noi la conosciamo poco perché purtroppo Violeta Parra è stata molte volte messa, come posso dire, è stata unita al nome di Gentilimani, di queste musiche, quindi non si è stata molto obiettivi su questo. C'è ancora tantissimo da scoprire su Violeta Parra, e quindi speriamo che grazie a questo libro tutto ciò possa avvenire. Grazie.
Sì, ma infatti proprio quando nell'introduzione, no, dicevo la mia emozione è stata quando sono andata in Cile, io la prima volta mi sono sentita di dover fare quell'azione, no? sedermi su quelle scale e sentire la cassetta che mi aveva regalato questo mio amico cileno, con cui mi aveva fatto conoscere Violeta, e che quindi nelle serate dopo riunioni, insomma classiche serate che finiscono tardi dopo le riunioni, vino e sigarette, ascoltavamo la musica e le canzoni di Violeta, e lui mi spiegava come sì, non si è mai schierata, no? Però sicuramente nella, come poi è venuto fuori, io mi sono ritrovata nel fumetto quando lei decide, no, di fare quel passaggio dalle canzoni spagnole a scrivere e vivere, far vivere nelle sue canzoni la sua identità di donna in un certo periodo, di donna cilena e del suo paese. E tutto quello che lei ha fatto da lì in poi, no? Da quando ha preso quella decisione, perché lì c'è stato un cambio, no? Ha poi contribuito a quello che è stato comunque un risveglio di un popolo che ha iniziato a riconoscersi.
Sì, anche perché in una canzone, La carta, no? Lei a un certo punto dice: tengo nueve hermanos, los nueve son comunista con el favor de Dios, che voglio dire, essere comunisti col favore di Dio, scrivere una cosa del genere negli anni 60 significa lasciare agli altri, farsi molte domande, perché vuol dire una laicità e una politica che insieme contrastano, però stanno anche bene insieme.
Allora, no, mi allaccio a una cosa che ha detto prima Roberto, che è il fatto che Violeta fosse una donna che lottava. E effettivamente, cioè, sia dal fumetto sia dalle altre cose che ho cercato sulla sua storia, Violeta era una donna che lottava con i canoni, che lottava per cercare fondi, per finanziare quelli che erano i suoi viaggi, le sue case, le sue musiche e via dicendo. Lottava appunto per la sua ricerca artistica, lottava contro se stessa, purtroppo, anche questo. E effettivamente, cioè, secondo me, in una ricerca artistica è impossibile che non ci sia una lotta all'interno, una lotta con te, una lotta con ciò che tu vai a lavorare. È una persona come Violeta che non aveva soltanto la sua ricerca da musicista, ma che aveva anche altre ricerche contemporaneamente, come scrittrice, come artista visiva e come scultrice. Allora, nel vostro fumetto emerge anche questo aspetto di Violeta, e vorrei che ci raccontasse come avete deciso di farlo emergere. Chi di voi due vuole rispondere? Gli voglio bene lo stesso.
Così, prima le donne, no? Si dice. Allora, sì, assolutamente. Vabbè, Violeta, conosciuta principalmente come musicista, in realtà è anche poetessa. Lei è autrice di una splendida opera che è l'autobiografia in Décimas, che è la versificazione popolare tipica del Cile. E parti delle decime sono proprio messe a chiusura di capitolo, come Angela ricordava, insieme a parti di testi e le canzoni. E poi è stata artista visiva e artista plastica. Lei si è occupata di ricamo, ha fatto degli arazzi meravigliosi che sono stati esposti al Louvre, ha scolpito fil di ferro, ceramica, cartapesta. Insomma, viene da pensare che tutta questa creatività fosse proprio traboccante, e che lei lottasse anche per cercare linguaggi per esprimere questi evidentemente contenuti che doveva in qualche modo veicolare. E non lo so se questa è una forma di lotta, però sicuramente è una forma di ricerca e di, comunque la chiameremo smania, no? In ogni caso, smania produttiva, smania creativa. E questa è la, direi la prima cosa che abbiamo cercato di raccontare, soprattutto attraverso la sua irrequietezza. Nel momento in cui Violetta deve partire, come ricordava prima Alessio, va da una parte all'altra dell'appartamento di Santiago, a quel punto dove vivono, e salutando i figli, salutando il marito, io me ne devo andare, non lo chiedo io, lo chiede il Cile. Quindi, insomma, è una lotta che a un certo punto rientra in quello che è la richiesta, in questo caso la chiamata del suo paese. Attenzione, non inteso in senso di patria, giusto perché non voleva assolutamente appuntarsi nessuna bandiera, ma proprio come coscienza, tant'è che poi il suo lavoro porta a questo nuovo senso di identità e di appartenenza. Questo credo sia un po' l'esito della lotta, se così vogliamo dire, di Violetta.
La luce, insomma. C'era anche siesta qualche volta. Però. No, nella vita di Violetta, almeno per quello che noi siamo riusciti a rappresentare graficamente, sin dall'inizio fino alla fine c'è una specie di progressione di questa irrequietezza di cui parlava Virginia, che è sempre più intensa, cioè i momenti di rottura alternati ai momenti di quiete, di felicità, sono sempre più sono alternati in maniera sempre più ravvicinata fino alla fine della sua vita, in cui è sostanzialmente bipolare, almeno per chi l'ha conosciuta attraverso i racconti diretti. E poi niente, questo è sostanzialmente il filo conduttore che abbiamo seguito.
Io invito anche il pubblico, qui faccio
da solo, guarda. Mi faccio una domanda, no? Mi volevo ricollegare a quello che diceva prima Roberto. Violetta Parra era in un certo periodo della sua vita, soprattutto quando era molto giovane, anche quando è diventata la prima volta mamma con il suo primo marito, lei era di fatto iscritta al Partito Comunista Cileno, ma proprio per questo lei anche in quell'ambiente, in un ambiente tendenzialmente proletario, ribelle, socialista, rivoluzionario, comunque gli stava stretta la condizione proprio familiare. Le prime rotture ce l'ha avute proprio col marito, proprio perché lei tendeva, come giusto che sia, a seguire la sua inclinazione, le sue passioni, la sua passione per la musica, non come carriera, ma proprio come...
Una delle polemiche, pare, più ricorrenti con il primo marito era che lui faceva, cioè si permetteva ovviamente di far tardi alle riunioni politiche, eccetera, e gli rinfacciava se lei tornava tardi per suonare, e questo fu uno dei motivi, ma anche raccontato da lei stessa appunto nelle Decimas, che portarono alla rottura, insomma.
Disparità. Sì, beh, ma esce molto questa, no? Come anche... Non solo il primo, voglio dire, mi sembra, no? Anche nelle, cioè, come comunque quello che poi ha anche fatto innamorare, no? Semmai questi uomini di Violetta, no? E la sua voce, il suo essere, come poi invece questa cosa è stata invece motivo di repressione, no? Perché sì, io ti amo, no? Ti ho conosciuta, ti ho amata, però poi. Comunque, in quello che racconta anche Roberto, no? Di quello che era la società molto maschilista, comunque sì, sei comunque una donna che invece devi stare a casa e non va bene che il tuo lavoro è suonare, fare tardi, e lui rimaneva a casa, doveva rimanere a casa, no? Con i figli, e quindi non c'era alcuna parità in quella che poi era la gestione. E non so se ci sono altre domande, o anche dal pubblico, insomma, se avete delle curiosità, vai. Poi c'è Rita, mi sembra che puoi fare.
Microfono.
No, como que volvió a aggiungere al a questa tematica de riprendere a Violeta come una figura femminile. Voglio aggiungere, riprendere Violeta come una figura anche del terzo mondo, anche di lotta coloniale. Per il fatto che Violeta appartiene a una generazione intellettuale cileni o latinoamericani, i quali cercano nelle proprie radici indiane. Lei, oltre a essere musicista, come hai detto te, è una intellettuale, lei ricerca musica degli indiani, ricercando arrivare a una universalità di questa cultura, no? E lei pertenece a questa generazione di Ottavio Paz, degli anni 50, poi da questo aspetto che ripresa negli anni 80, negli anni 90, a me, io ho avuto, non lo so, corsi di Violeta nella scuola, quindi una donna molto ripresa dall'Stato come figura nazionale, no? Ma quindi io mi chiedo come, qual è stato magari la tua relazione, Virginia, di essere te come italiana cercando a Violeta, che cosa hai trovato, che cosa non hai trovato in questa relazione di diversità culturale o in questa relazione come di diversità di, non lo so, tra essere te italiana e lei cilena.
Allora, no, per quanto riguarda Cristobal, giustamente diceva una cosa che Angelo aveva accennato già prima, verso l'inizio degli anni 50, proprio a livello musicale e artistico la carriera di Violetta dà un giro completo. Lei cantava già con la sorella le canzoni popolari, che erano però le canzoni popolari di superficie, diciamo, quelle che mettevano d'accordo tutti. La musica popolare erano i boleri, la ranchera messicana, il flamenco spagnolo, cioè era molto una musica molto omologata, quella che oggi chiameremo commerciale in buona sostanza. E Violetta si accorge, proprio vedendo una ballerina spagnola che balla il flamenco, che la verità sta nell'autentico, cioè laddove il performer, diremmo oggi, comunque chi porta, chi rappresenta quella cultura appartiene davvero a quella cultura e quel paese, è più veridico. E questo è, a livello aneddotico, il momento in cui lei si gira, no? È come se si voltasse verso il Cile stesso, anche su spinta del fratello Nicanor, che gli dice vai, e vai nelle terre del Cile con il tuo librettino, vai a raccogliere le tradizioni che sono rimaste seppellite. Per quanto riguarda, quindi c'è questa cosa che dici. Certo. Probabilmente cioè un processo di identità passa anche da un momento di distacco e di contrasto rispetto a quello che è, no, il pensiero dominante o comunque coloniale, mi immagino. E Violetta aveva un quarto di sangue indio, la madre della madre era Mapuche, quindi probabilmente anche quello che tu dici, li chiami giustamente gli indiani, o comunque quella realtà e quel tipo di tematiche, quel tipo soprattutto di approccio alla vita, lei non ha dovuto molto spiegarlo perché ce l'aveva insito, doveva solo trovare il modo per veicolarlo e portarlo fuori. E questo succede proprio all'inizio degli anni 50, nel 53, quando lei dice proprio: io salì e chi mi aveva a dire che Cile era un libro aperto, no? Cioè chi me l'avrebbe mai detto che il Cile era questo grande libro aperto sul folklore stesso del Cile? Ce lo siamo scordati, insomma, in qualche modo. E per quanto riguarda me, avvicinarmi a insomma, è una realtà molto, molto lontana, ovviamente, come donna, ma anche come epoca, contesto socioculturale, ovviamente. E, però c'è un'universalità in quello che racconta e nel modo in cui lo racconta che è veramente spiazzante. E quindi, cioè, chi sa un po', cioè, invito chiunque sappia un po' di spagnolo e riesca a leggerlo, a prendere le decimas, perché ha oltretutto è una forma metrica molto, molto orecchiabile, e quindi è molto godibile anche la lettura. Mentre lei racconta se stessa, racconta il Cile con una musicalità e una scelta lessicale, cioè assolutamente appunto spiazzante, quindi non si poteva fare a meno di raccontarla, questo ti direi un po' così da lettrice, spero di averti risposto.
C'è una piccola analogia che io spesso ho citato in Cile. Cioè Nicanor con Violeta Parra ha fatto quello che ha fatto Pasolini con Giovanna Marini. Giovanna Marini, lo sapete, no? Lei prima andava per i salotti bene a suonare Bach, perché era diplomata al conservatorio. Una sera a casa di Alberto di Moravia incontrò Pasolini, e Pasolini disse: ma tu lo sai che noi abbiamo un repertorio di musica popolare infinito? E lei da allora, quindi più o meno. E infatti in Cile spesso, ormai Nicanor Parra ha più di 100 anni, siccome lui non si ricorda le persone che lui conosce, giustamente, deve mettere un po' a fuoco, di solito quando bussa qualcuno alla sua porta lui grida: chi inventò Violeta Parra? Ustedes? Se rispondono ustedes, lui fa entrare, perché lui si vanta di aver scoperto Violeta Parra.
Posso fare una domanda? Una domanda per Alessio. Secondo me non si può parlare di questo libro senza fare in qualche modo un parallelo con Biliardino, cioè colleghiamolo con la tua fatica precedente. E innanzitutto questo libro ha un profondo difetto rispetto a Biliardino, di cui bisogna parlare: non ha il numero delle pagine, questa cosa è terribile. Questa cosa io protesterò con l'editore per questa cosa, però no. È tutto fluido, infatti. No, a parte gli scherzi, no, c'è qualcosa che accomuna Biliardino e Violeta, che è un personaggio in particolare, e vorrei che ce ne parlassi.
Sì, no, ci sono tantissime cose che le accomunano in una pagina che probabilmente a quella ti riferisci, ma non solo a quella, ci sono delle piccole citazioni di personaggi che hanno noti, stranoti cileni come Pablo Neruda, che hanno apprezzato la figura di Violeta Parra, però rispetto a Biliardino, dove c'era praticamente una balanga di personaggi storici, io qui mi sono anche un po' limitato, nel senso che non che la protagonista, rispetto a quel libro precedente, dove la protagonista era quasi la storia contemporanea del XX secolo, quindi una carrellata enorme di personaggi storici, della politica, della letteratura, compreso Pablo Neruda, conosciuti dal protagonista di Biliardino, uno degli inventori del biliardino, Alejandro Finisterre. In questo caso invece Violeta Parra è proprio, come ovvio che sia, al centro della narrazione, anche perché, ripeto, in poco più di 100 pagine abbiamo dovuto sintetizzare 5 decadi di vita, quindi era abbastanza ardua come cioè l'errore, il rischio di fare una cosa o noiosa o totalmente didascalica o eccessivamente lenta, e che aveva bisogno sicuramente di più pagine, era dietro l'angolo. Io spero di averlo evitato questo rischio. Poi il numero delle pagine, sì, sono d'accordo anch'io, ci andavano.
Non so se ci sono altre domande. Scusami. Io volevo, a me, cioè, ci sono proprio dei passaggi che mi sono piaciuti tanto. Un po' quello che subito mi ha fatto riconoscere in quello, oddio, me l'ero segnato, naturalmente adesso l'ho perso, come era quello, vedi, quello subito l'ho notato, infatti questa cosa l'ho subito notata, perché quando abbiamo fatto vai
ma poi ma poi la cosa bella è che alla fine con l'editore abbiamo deciso di mettere in appendice tutte le traduzioni dei frammenti di Decimas o di Letras di Violeta, che servono un po' a introdurre il capitolo successivo, e c'è scritto capitolo 1, capitolo 2, però non esiste da nessuna parte questa all'interno della storia, no? Secondo me, infatti, io giustifico questa scelta come un desiderio dell'editore di far capire a chi legge quanto è stata faticosa la ricerca che abbiamo fatto io e Virgilia.
Chi vuole dire qualcosa?
No, sì, era giusto per se posso leggere due righe o insomma, perché quando arriva. Quando Violeta racconta, insomma, racconta alla Uela, no? Alla nonna del secondo compagno, diciamo, un po' la storia insomma, della relazione precedente, no? E quindi in quel racconto ci sono il passaggio che mi ha fatto riconoscere nel lavoro di Lucia. Quando lei è in un locale con il marito e ci sono dei ritratti, no, di leader comunisti sul muro, e il suo commento è: non capisco perché siano così tante le donne che la storia ha messo da parte, se non addirittura cancellato. È come se il mondo fosse un grosso palcoscenico che solo gli uomini possono calpestare, mentre noi al massimo possiamo suggerire da dietro le quinte o rassettare i camerini. E lì io proprio, come dire, ho avuto quel brividino insomma, il brivido che mi ha fatto riconoscere, no, in quello che è anche il lavoro e i ragionamenti che sono in questa casa. E dei passaggi, no? Anche con i vari compagni, in cui dal bel ferroviere che chiaramente, no? Come in tutte le relazioni, nei momenti specialmente, insomma, dopo rapporti sessuali, no? C'è quella dolcezza che lei subito dice: no, un attimo, non sei tu che prendi, no? Il passaggio Non devi chiedere, no? Cioè, non devi, perché lui subito canta per me, no? Canta come un classico. E questi, insomma, questi passaggi nel libro, che, come tu dicevi, no, sono comunque chiaramente delle conversazioni che non possono essere, come dire, ricostruite alla perfezione, ma che sono state frutto comunque di quella che è stata la ricerca. Il percorso e la ricerca che è stato fatto, no, per fare questo libro, per conoscere, insomma, un po' le emozioni, il ragionamento, il suo, come dire, cercare di rimanere sempre se stessa e di fare il suo percorso di autonomia, di libertà di mantenere, riconosco anche no, in quello che diceva prima Roberto, lei non ha voluto veramente rincorrere, cioè, la carriera, ma ha fatto la musica era la sua vita. E quando lei quando io ho parlato per esempio prima del cambio, no? Di quando dalle musiche diciamo possiamo dire adesso un po' forse più commerciali a quelle che erano poi invece le canzoni cilene, le canzoni che lei scrive, e non è semplicemente un cambio perché ha capito forse così divento famosa o ecco svolto, ma c'è stato un percorso, lei è da lì che cioè, i suoi viaggi sono incominciati anche da lì, perché lei ha girato il Cile, è andata a cercare i maestri che le hanno raccontato parti anche di storia del Cile, anche dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista proprio di cose successe, e che ha fatto sì, no, che lei riuscisse a trasmettere queste emozioni. Non so se cioè io l'ho vista così, che il suo viaggio è iniziato anche da lì, cioè i viaggi sono sicuramente stati dei viaggi anche fisici, no? Di andare a scoprire, di andare in Europa, di andare in giro, ma c'è anche un viaggio, un percorso che lei ha fatto sulla conoscenza anche del suo paese e su quella anche musicale dei maestri.
Come dicevi tu, alla fine quando è morta non ha lasciato nulla ai figli, perché non aveva assolutamente l'intenzione di guadagnare per comprarsi, non lo so, una casa discografica oppure una cosa del genere. Si è andata a vivere in una tenda, e i suoi guadagni erano devoluti totalmente all'autofinanziamento per andare poi a cercare nuove sonorità, anche perché di tutta la vita le sue composizioni occupano il 15%, diciamo, della vita, che negli ultimi 7-8 anni ha composto le canzoni più famose, negli ultimi 10 anni tutte quelle che canta sono sempre recopilazioni, insomma.
Non so se voi volete aggiungere delle cose, perché sennò io darei la voce, la parola. Ah, certo, mi sa come era facile. Mi sono dimenticata di dire che il nostro Alessio sarà insomma, è disponibile per le dediche, per i disegni di dedica sui libri. E detto questo, vai.
Anche perché questa è stata una tragedia rispetto a Biliardino. Io ho fatto tante dediche su Biliardino, in cui mi chiedevano, ma me lo disegni un Biliardino? No. Che è la cosa più con Violeta è stata abbastanza più semplice, perché se non mi chiedete il chitarron cileno che è fatto da 24 corde, io vi ringrazio. Solo questo.
Ma fatevi fare il ritratto, Alessio è bravissimo a fare i ritratti di tutti, fatelo. Iperrealistici.
Passiamo la parola a Chiara.
Grazie ancora.
Thank you. fatto tutto questo perché in realtà anch'io sono emozionatissima. Mancava l'ultima della fila e niente, scherzi a parte, sì, è vero, io sono molto emozionata e contentissima di essere qui questa sera. E ringrazio queste connessioni che ci sono state, davvero sono molto contenta. Che dire, io mi trovo sempre in situazioni in cui devo spiegare chi era Violetta Parra, ma in realtà questa sera vedo che qui non ce n'è bisogno, perciò vi spiego come invece io l'ho incontrata Violetta Parra. Io l'ho incontrata da donna, l'ho incontrata con un'altra donna, come poi in realtà la maggior parte delle canzoni che conosco me le hanno insegnate delle donne, ecco, me l'hanno passate, e questa amica cilena che mi dice: però come tu non conosci la Violetta? E io gli ho detto: no, non la conosco Violetta. E questo accadeva, ecco, qualche anno fa. E poi la prima volta che ho sentito la voce di Violetta, io l'ho ascoltata da questa canzone che si chiama La Carta. Mi mandaron una carta por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y si lastimaba con grillo por la calle, lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso ese es tu motivo, presa, también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me verá decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. Manera pomposa, quieren conservar su asiento, lo de abanico de frases sin tener merecimiento. A niveles de la iglesia olvidan los mandamientos, sí. Habrás visto insolencia, barbarie, alevosía. Matar a sangre fría a quien defensa no tiene, con las dos manos vacías. Sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se creyó. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Grazie, io grazie a Violetta ho conosciuto molto del Cile, no? Perché in realtà in Cile non ci sono mai stata, e tramite le sue canzoni, insomma, con la curiosità di sapere di cosa parlavano, ho conosciuto tante cose, insomma, che spero un giorno di poter conoscere dal vivo, tra cui anche l'esistenza di questo popolo Mapuche. Allora il prossimo brano parla proprio della lotta di Arauco, una dura lotta che è stata fatta tra i conquistatori spagnoli e e la popolazione mapuche, in cui Violetta nomina appunto proprio dei capi guerrieri mapuche. E questo perché appunto lei, vabbè, questa sera sono state dette tantissime cose su Violetta e aveva, tra le tante qualità che aveva anche quella di dare una voce in più appunto con il suo bellissimo canto a chi una voce non ce l'aveva. E quindi vorrei farvi ascoltare Arauco tiene una pena. De lejos, un cufe conquistador, buscando montaña de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Cujimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su Lautaro, perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasa llorando lo cuero de su pulcho. Levántate pues, café. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no solo españoles lo que les hace llorar, hoy son los propios chilenos lo que le quitan su pan. Levántate pa' y la y aruje las votaciones. Continuo a essere emozionatissima. Vaya. No hay vida de chirote, no tiene. de pleito, da mango llegan su piel, mi caolla aquí su cuerpo. Pelín para calentarse, del frío de lo gobierno llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. San Pedro llorando estoy y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas su libro más justiciero. Con letra de oro que diga, no hay padre por el leño, llorando estoy. Grazie. Ecco, noi abbiamo parlato di quanto fosse stato importante il lavoro di Violetta Parra per quanto riguarda la ricerca della musica popolare cilena. Adesso io vi vorrei far ascoltare un canto che pare non sia stato scritto da lei, pare appartenga insomma alla tradizione popolare cilena, ma vorrei anche dirvi questa piccola cosa, che è bello vedere come ci sia un filo conduttore poi in molte tradizioni popolari di varie parti del mondo. Per esempio in questa canzone che si chiama El Sacristán, Violetta Parra canta insomma di questa figura del sacristano, no? In maniera un po', come dire, come si può dire, insomma, questo sacristano che si vuole mettere in delle situazioni in cui non si dovrebbe mettere un uomo di chiesa. E beh, anche noi in Italia, dal nord al sud, ce l'abbiamo queste figure di fraticelli o preti che si vogliono mettere in delle situazioni non propriamente da uomini di chiesa, no? Ecco, quindi niente, mi piaceva, come piace dire sempre a me, dallo stornello al blues è tutto un filo, è tutta una discesa, è bello, e quello che è piaciuto anche a me, che insomma molto modestamente questo lo dico, mi piace ricercare nelle tradizioni della musica italiana, è bello vedere quanto poi in realtà ci siano delle similitudini, e la grandezza appunto anche del suo lavoro è che è riuscita a far arrivare anche questo. Non so se voi la conoscete questa canzone, ovviamente se conoscete le canzoni di Violetta Parra è un invito a cantarle assieme a me, ecco, come preferite.
Los amores de sacristán son dulces como la miel. Los amores de sacristán son dulces como la miel. Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él. Amor que no se desea, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Una beata estaba enferma, sin poder disimular. Una beata estaba enferma, sin poder disimular. Querida que le trajeran ya nombrado sacristán. Querida que le trajeran ya nombrado sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Toca la campanilla, tilin, tin, tin, tilin, tin, tan. Sacristán, la beata que no ha tenido amor con sacristán, no sabe lo que es canela ni chocolate. chocolate con flan. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin tin tin, tilin tin tan. Toca la campanilla, tilin tin tin, tilin tin tan. Para toda la compañía, florecita de azar. Para toda la compañía, florecita de azar. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilin tin tin, tilin tin tan. Toca la campanilla, tilin tin tin, tilin tin tan. Toca la campanilla, tilin tin.
Leggervi una cosa che Violetta Parra scrisse e che è un consiglio a tutti i giovani creativi e artisti, ecco, o a chi comunque decide di affidare la propria vita nelle mani della creatività. Tal vez le diría a los jóvenes creadores que escriban como quieran, que usen los ritmos que les salgan, que prueben instrumentos diversos, que se sienten en el piano y destruyan la métrica, che griten in vez de cantar. Direi una cosa ai giovani creativi, scrivete come volete, utilizzate tutti i ritmi, provate diversi strumenti, sedetevi al pianoforte e distruggete la metrica, gridate invece di cantare. Che soplen la chitarra e che tañan la trompetta, che odien la matematica e che amen los remolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo che jamás volerà in linea recta. Soffiate nella chitarra come fosse una tromba, suonate la tromba come se fosse una chitarra, odiate la matematica e amate i vortici. La creatività è un passero senza una rotta di volo e non volerà mai in linea retta. Violetta era mossa da un grande amore per il suo popolo, per il Cile, per la sua cultura, ma in realtà non era questo l'unico amore di cui lei si nutriva, ma anche di quello verso l'uomo che amava. E sicuramente questa canzone d'amore tutti la conoscerete, quindi è sempre, ecco, un invito a cantare insieme. Per dimenticarmi di te andrò a coltivare la terra e in lei spero di incontrare un rimedio per le mie pene. La jardinera.
Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. Medio para mis penas. Aquí plantaré rosas de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de su ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cojo yo de toronquil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores para curarte con di tristezza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillo, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo era poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya está florecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola, seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillo, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Grazie. Adesso io siamo addirittura di arrivo, ecco, anche perché penso che poi alla mezzanotte dovremo tutti 5 minuti. Ah, fantastico! Beh, allora 4. Basta, non parlo più. No, no, ci tengo a dirvi una cosa. Questa è una piccola, diciamo, divagazione che voglio fare, ma in realtà secondo me anche no. Perché visto che siamo nella sua città, io vorrei farvi ascoltare una canzone di una donna che secondo me per spirito, per ricerca, per atteggiamento aveva molto di Violetta Parra. Ma la persona che mi ha insegnato questa canzone fino a poco tempo stava seduta là, se n'è andata. Dicono che questa sia un canto autobiografico, in realtà io ho scritto col padre, in realtà io ho sentito una sua intervista in cui diceva no, ma che quello non mi si è mai filato proprio, quindi non si sa, rimane questo mistero. E quindi facciamo questo grande omaggio alla grandissima Gabriella Ferri. Va bene? Dicevano Arzelletta, ma se chiamava Mario, un ragazzo sull'ordinario, con un certo non so che, se lavava assai le fretta, da cui quel soprannome, ma una sera sul portone, lui mi disse via con me, tra le ortiche e tra le del monte de destaccio, con una spinta e con abbraccio, tutto quanto mi insegnò. Io c'avevo 15 anni, lui su per giù lo stesso, per 3 giorni mi sette appresso, poi mio padre lo scamò. Zelletta, Zelletta, che mo chisando stai, dietro di quella fratta io t'amai. A quella ragazzetta che mo chisando sta, tu gliele vasti la verginità. Strilli e col tortore, e poi quanto me menò, brutta via de una vergogna, e è qua che mo te strozzo, te sei messa con quel sozzo, t'avresti da lavare. Zelletta, Zelletta, e mo chissà dove stai, ti
dietro di quella fratta io da mai a quella ragazzetta che mo chissà ando sta tu gliele vasti la vercinità. Tu l'amore più pulito.
Grazie. Beh, io vi ho voluto introdurre, vi ho voluto far ascoltare questa canzone di Gabriella Ferri, prima di tutto perché appunto nella sua città mi sembra doveroso ricordare questa grandissima donna, e anche perché il prossimo canto, che è anche l'ultimo canto con quello con cui è mezzanotte, dai, facciamolo. Che siamo perfetta, sono stata perfetta. E in realtà quest'ultima canzone che voglio farvi ascoltare e che ovviamente stiamo parlando di Grazia Salavida, ovviamente io non l'ho ascoltata da Violetta Parra la prima volta, l'ho ascoltata da Gabriella Ferri e pensavo fosse sua, e quindi ecco, mi piaceva proprio rendere un omaggio a queste due donne che appunto poi sono state anche unite un po' nello stesso destino. È una canzone sempre molto difficile, però mi sembra giusto insomma salutarvi con questo e che dire, grazie per l'ascolto e, sono ancora emozionata come la prima canzone e insomma tanti auguri Violetta.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare a fondo nella moltitudine l'uomo che io amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, la tua casa, la tua strada, il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi dio il corazon che agita su Marco quando miro il frutto del cerebro umano, quando miro il bueno tan lejos del malo. dentro de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todo que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Grazie mille.